benvenuti ad una nuova puntata di On The Rock. Siamo qui in studio con Andrea Bianchi.
Ciao.
L'altra volta vi avevamo lasciato con il punk e questa volta invece vi proponiamo un genere un po' più trasgressivo, un po' più...
Sì.
Diciamo...
appariscente.
Sì, appariscente, ovvero il glam rock. Quindi rimaniamo a Londra, Inghilterra e anche un po' in America negli anni 60-70 e quindi rimanete con noi per questa nuova puntata.
Yes.
Andrea, il glam rock, definito in passato anche come glitter rock per il motivo che adesso ti spiegherò, quindi emerse nei primi anni 70 a seguito del fenomeno hippie e come antidoto, pensa un po', all'eccessiva serietà dell'epoca. Quindi sì, abbiamo questo movimento che si sviluppa interamente nel Regno Unito per poi anche approdare in America, in particolare New York e Detroit, e abbiamo quindi una generazione di dudes, ovvero di una sorta di neofricchettoni inglesi.
Dudes?
Sì, dudes. Quindi questi neofricchettoni inglesi che abbandonano i vincoli ideologici che avevamo già visto con la psichedelia americana, no? Quindi abbandonano sì. la politica e l'ideologia per diciamo così buttarsi
insomma,
in questa nuova corrente che faceva della
po'.
Sua bandiera lustrini, paillette, piume, rimmel e tutine spaziali.
Fantastico.
In alcuni casi. Quindi addirittura John Lennon infatti definì questo genere di rock and roll con rossetto.
Mi sembra la definizione
capire. Perfetta. Più adatta, infatti. Allora, forse il primo uomo che fece diciamo da ponte tra gli hippie e la nascita del glam fu Mark Bolan, ovvero un ex modello emergente negli ambienti mood londinesi, con un'ambizione molto forte, ovvero quella di incarnare perfettamente la nuova tendenza glam.
Quindi infatti, lui si era prefisso.
Sì, che... esatto. E infatti ci riuscì, perché nel 1961 il suo volto appare sulla rivista Evening Standard in un servizio che lo eleggeva come mood più ben vestito di Londra. E nel 1967 invece fu fondatore del gruppo che sicuramente tutti conosceranno, ovvero i T-Rex, che
sì,
fu appunto uno dei gruppi giovanili più influenti della scena londinese glam dell'epoca, almeno fino ai primi anni 70, quando vennero messi un po' in luce da altri gruppi di cui tra un po' vi parleremo. Comunque, partiamo appunto in questa puntata con i T-Rex. La canzone che vi proponiamo è 20th Century Boy, degli anni appunto 70.
Yeah.
E questi erano i T-Rex con 20th Century Boy. E adesso sì, passiamo ad un altro gruppo che è stato un grande gruppo glam rock, sempre degli anni 70, che erano i Roxy Music.
Sì, li conosco.
Li conosci.
Quindi cosa ci dici?
Perfetto. Di più, allora, io ti dico giusto un paio di parole per capire chi sono e per capire poi la musica che ci andremo ad ascoltare. Allora, i Roxy Music debuttano con il loro primo album, appunto, chiamato sempre Roxy Music, che viene addirittura, entra nella top 5 britannica e viene anche detto il miglior album dell'anno da Melody Maker. Allora, i Roxy Music, c'è da dire che all'interno dei Roxy Music uno dei componenti forse principali...
C'è un personaggio di speaker.
Esatto, c'è un personaggio abbastanza importante che è Brian Eno. Brian Eno pensa che all'inizio, una piccola curiosità, non saliva sul palco quando suonava.
No?
No, rimaneva lì dietro il mixer.
Da palcoscenico.
Sì, no, più che altro era un ingegnere del suono, quindi rimaneva lì con il suo mixer e con un sintetizzatore che, esatto, faceva un po', manipolava il suono da dietro. Poi, piano piano, invece, ha iniziato ad entrare. E un'altra curiosità su Brian Eno, visto che c'è, sai chi l'ha fatto? Sai che lui ha composto il jingle che viene usato da Windows 95?
No, assolutamente no, non lo
sì,
sapevo. Però so che è stato uno sperimentatore,
sì,
ha collaborato anche
queste,
con molti altri artisti.
Esatto,
quindi,
a parte queste piccolezze, comunque
ma
sì, è stato un grande artista. Ma comunque stavamo parlando dei Roxy Music e di come loro poi si evolvono nel tempo con anche l'abbandono di Brian Eno. L'arrivo di Eddie Jobson, che porta all'interno della loro musica l'innovazione del violino.
Ah, pensa un po', quindi si passa dai sintetizzatori al violino.
Esatto, al violino. Vabbè, hanno pubblicato tanti album abbastanza importanti, tra cui molti album che hanno avuto anche degli scandali per la loro copertina, come per esempio Country Life e... Vabbè, bando alle ciance, insomma, andiamoci ad ascoltare uno dei pezzi forse più famosi dei Roxy Music, che è More Than This, tratto dall'ultimo album Avalon.
Thank you.
E questi erano quindi Roxy Music con More Than This. E adesso rimaniamo ancora in Inghilterra, a Londra, perché qui negli anni 60 emerge un personaggio, un artista poliedrico e sperimentatore che sicuramente tutti conosceranno. Sto parlando
di David Bowie.
E in realtà abbiamo deciso di inserirlo nel tema della puntata perché sicuramente è uno degli esponenti più conosciuti del glam rock, anche se in realtà la sua produzione sconfina largamente dal genere.
Beh, un artista come lui non si poteva limitare, ovviamente.
Certo, al solo glam. Infatti si orienta su generi anche molto differenti, come il pop rock, l'elettronica, anche il new wave, insomma, eccetera. Quindi non fu neanche soltanto un cantante, ma un artista a 360 gradi, perché fu anche musicista, ma anche attore. Pensa solo che inizia i suoi esperimenti musicali da piccolo, realizzando un basso casalingo con un manico di scopa e una cassetta da tè di compensato. Quindi c'era,
suonava perfettamente,
un artista già da piccolo. Nel 62 si unisce a Georgia Underwood, un suo compagno di scuola, con cui intraprende quindi le prime esperienze musicali, e insieme ad altri studenti formano un gruppo che però esegue prevalentemente cover, quindi lui non ha la possibilità di fare musica originale. Infatti questo forte limite poi lo porta a uscire fuori dal gruppo e a comporre, ecco, brani che lo porteranno verso la carriera solista.
Insomma, voleva sfogarsi.
Voleva proprio sfondare, e infatti poi ci riuscì. E tra l'altro in questo periodo lui ricevette un pugno all'occhio dallo stesso Underwood a causa della gelosia presunta verso una ragazza, che gli causò la dilatazione permanente di una pupilla, che poi in molti determinerà l'errata convinzione che Bowie abbia gli occhi di due colori diversi. In realtà non è,
ecco,
così
perché.
È solo frutto della dilatazione di una pupilla. Comunque stringiamo i tempi, quindi il periodo che a noi interessa della carriera di Bowie è quello dell'era di Ziggy Stardust, ovvero un personaggio puramente inventato da Bowie, in cui lui si immedesima, ma che è il protagonista del concept album The Rise and Fall of Ziggy Stardust, di cui vi facciamo ascoltare Moon Age Daydream. I'm a space invader, I'll be a rock and rolling bitch for you. Keep your mouth shut, just smoke like a big monkey bird, and I'm busting up a brain for the world. We'll be right back.
3-2-1, il tempo è scaduto. Ci abbiamo pochissimo tempo oggi, ma non mi hai detto
andiamo
poi
di
cosa parla quest'album di David Bowie.
Sì,
di questo
dicevo che è appunto un concept album in cui lui mette a frutto tutta la sua esperienza accumulata anche negli anni di carriera nell'ambito del cabaret e del mimo, perché addirittura prese lezioni dall'attore teatrale Lindsay Kemp, che era un mimo di grande fama all'epoca. Ed è quindi un album che narra di un mondo sull'orlo dell'apocalisse in cui l'ultimo eroe è un ragazzo che diviene una rockstar grazie all'aiuto di un extraterrestre, ed è proprio Ziggy Stardust, David Bowie.
Bello. E vabbè, da David Bowie passiamo ad un altro artista che a me me lo ricorda un po' David Bowie, anche se non è proprio uguale, e c'è un nome abbastanza particolare. Si chiama Gary Glitter.
Riassume quindi proprio tutta la tendenza glam
dell'epoca. Esatto, è molto azzeccato soprattutto per il periodo. E questo artista pensa che inizia la sua carriera tramite un'improvvisazione di una quindicina di minuti, da cui vengono estrapolati due brani, che in realtà poi è un unico brano diviso in due parti, Rock and Roll parte 1 e parte 2. Il Rock and Roll parte 2 è quello che poi diventa il più popolare, e pensa un po', viene anche cantato, diventa un inno sportivo in America, viene anche cantato durante partite sportive, quando per celebrare un gol o comunque per festeggiare i tifosi cantano Hey insieme al coro del pezzo, e c'è una squadra che si chiama Miami Heat, che invece ovviamente canta Hit, non Hey,
e non Hey.
Va bene, noi, vabbè, Glitter poi ha avuto anche dei guai giudiziari, infatti questo pezzo poi è stato eliminato dagli stadi.
Era da un po' che non parlavamo di guai giudiziari, quindi.
Ma ci sono dappertutto e ci sono anche qui. Tra i vari guai giudiziari è stato arrestato un paio di volte con l'accusa di possesso di pornografia infantile.
Bel guaio,
quindi,
questo.
Esatto, non una cosa proprio leggera. Allora lasciamo da parte i guai e andiamoci subito ad ascoltare il pezzo che l'ha reso famoso, che è Rock and Roll parte 2. We'll be right back. Andrea dalla regia ci chiedeva, ma la canzone ce l'ha un testo o continua solo così? No, no, non è tutta così.
Forse
infatti,
era nella prima parte il testo, poi nella seconda si saranno scocciati.
Esatto, e allora l'hanno lasciata così, infatti guarda un po', è diventata più famosa questa che non la prima.
Quindi forse è meglio che non ce l'abbia il testo.
Va bene, dove siamo? Siamo su On The Rock.
Sì, che non abbiamo ancora dato i contatti.
Non li abbiamo dati. E ve li diamo adesso, quindi se volete scriverci, volete anche commentare, criticare, fare tutto quello che volete, ontherockoq@gmail.com, oppure visitate, guardate, iscrivetevi al gruppo di Facebook, che quello è in continuo aggiornamento, vi postiamo le cose, ci dite anche se volete che inseriamo qualcosa nelle puntate.
Sì.
E poi ovviamente seguiteci su ondequadre.polito.it.
Certo, la radio del Politecnico di Torino. E adesso quindi proseguiamo
adesso
con un gruppo, questa volta svedese. Un gruppo glam svedese che in realtà è abbastanza contemporaneo, perché ha una carriera musicale ventennale iniziata nel 91, quindi siamo proprio nel periodo glam londinese degli anni 60, siamo un po' dopo. E carriera conclusasi poi nel 2011, quindi appena due anni fa. Abbiamo all'attivo la produzione di 6 album in studio, uno dei quali è una raccolta dei loro innumerevoli singoli, ma non ho detto di chi stiamo parlando ancora, parlando degli ARC. Gli ARC, che conoscono il successo nel 2000, quindi anno di debutto a livello internazionale con il loro primo album We Are The ARC, perché prima di allora erano giusto un gruppo appunto
non
svedese
visto che dopo hanno dovuto dirlo
ben poco infatti conosciuti. Quindi raggiungono il successo nel 2000 durante l'estate, grazie anche al contratto firmato con la Virgin. Il gruppo vince il premio come miglior gruppo nordico dell'anno agli MTV Europe Music Awards e riceve una serie poi di riconoscimenti anche nei periodi successivi. Comunque adesso mandiamo in onda il pezzo appunto che vogliamo proporre, tratto dal loro terzo album, ovvero State of the ARC, e andiamo a sentire Glamour for Glamour degli ARC.
Good.
di nuovo in onda.
Eccoci qua. Va bene, allora abbiamo sentito quest'altra fantastica canzone. Adesso parliamo di un gruppo famoso, non famoso, non lo so. Tu lo conoscevi? Sono gli Sweet.
Sì, lo conoscevo, ma non ne so molto, quindi gradirei qualche...
Ok, allora ti dico qualcosa in più io.
Qualche curiosità. Sì.
Va bene, gli Sweet nascono, pensa un po', da un... hanno una successione di accadimenti, comunque un gruppo vecchissimo che si chiamano i Wainwright's Gentlemen, in cui suonava tra gli altri anche Ian Gillan.
Che poi sappiamo bene
si è spostato nei Deep Purple. Insomma, cambiano formazione, prendono il nome successivamente di Sweet nel 1968 e pubblicano un loro primo singolo. Singolo chiamato Slow Motion, che ha un fallimento clamoroso.
Clamoroso?
Esatto, clamoroso. Al che si sciolgono, insomma, non sanno più che cosa fare, cambiano chitarrista e nel 69 firmano un nuovo contratto, pubblicano altri tre singoli e indovina un po'. Falliscono anche
di
questi.
Di nuovo, nuovamente.
Quindi una sfiga pazzesca.
Cos'era che non funzionava
all'inizio? Cos'era che non funzionava? Non si sa, però si sa che ad un certo punto si accennano dei rapporti tra il gruppo e una coppia di compositori, Gene Chapman, che sono due discografici, produttori e musicisti, che compongono alcune delle loro canzoni. Da quel momento gli Sweet iniziano ad avere un po' di terreno.
Sì.
Attenzione, perché i rapporti tra i compositori e gli Sweet non sono mai stati molto ben visti dai membri della band, perché i compositori erano molto più sul pop, musica leggera, mentre gli Sweet avevano l'hard rock nel sangue.
Un'impronta, sì, più grezza.
E quindi dopo tante battaglie li riprendono, se ne vanno, insomma, alla fine riescono ad allontanarli e pensa, pubblicano anche un album con una copertina dove loro sono dei manovratori di marionette, quindi proprio per indicare che non vogliono... Esatto, non vogliono più essere
manovrati.
E tra tutti questi album, una delle loro più importanti canzoni è Love is Like Oxygen. Ma noi non andiamo ad ascoltarci questa, perché ci hanno richiesto un'altra canzone degli Sweet che si intitola...
Abbiamo una richiesta musicale,
esatto,
oggi, sì.
Si intitola Teenage Rampage.
Teenage Rampage.
risposta alla richiesta di Giorgio, appunto un nostro ascoltatore della radio,
Giorgio,
nonché mio amico. Sì. E quindi andiamo avanti, spostiamoci adesso in America. Come dicevamo, il glam è un movimento che nasce in Inghilterra, però ha anche, diciamo, un seguito, una divulgazione in America, in particolare a New York e Detroit. Parliamo di un gruppo quindi proveniente da New York che ha, loro attivo, che ha al suo attivo 24 dischi d'oro, 10 dischi di platino e 2 multiplatino, nonché più di 130 milioni di copie dei loro album vendute complessivamente in tutto il mondo.
Robine, così.
Sì, robetta, diciamo, cose da niente. Questi sono i Kiss.
Fantastici.
I Kiss nascono dalle ceneri dei Wick the Lister, una band attiva fino al 72, di cui bassista e chitarrista, rispettivamente Gene Simmons e Paul Stanley, decidono di sperimentare un rock un po' più duro rispetto a quello suonato col gruppo precedente. E decidono di reinventare anche il proprio modo di presentarsi sul palco durante i concerti.
Ah, ecco.
E da qui deriva infatti la loro
presenza
classica
scenica.
Sì, presenza scenica, il loro classico,
diciamo, la loro
modo,
divisa.
Sì. Esatto, perché provano diversi tipi di trucco e costumi ispirandosi al teatro kabuki, che è una forma di teatro giapponese del 600, pensa un poco, nessuno l'avrebbe mai detto. Quindi ogni membro si pittura la faccia di bianco e dipinge ciò che più lo caratterizza, e quindi questa addirittura era però un'idea dei due formatori della band, che, per quanto strano possa sembrare, vogliono riprendere i Beatles, ovvero vogliono riprendere il concetto di una band con 4 frontman in cui ognuno dovesse scrivere e cantare. Questo verrà realizzato poi soltanto in parte, però nonostante questo, appunto, i Kiss sono uno dei pochi gruppi dove ogni elemento è ben riconoscibile. E ognuno di loro infatti ha avuto anche un suo seguito al di là poi della carriera, appunto, del gruppo. E infatti
4 personalità importanti.
Sì, e poi il fatto di adottare appunto questo make-up facciale li ha aiutati molto anche ad ottenere ognuno una propria diciamo autonomia all'interno,
certo,
del gruppo. E infatti ogni singolo membro ha creato una maschera che è diventata poi un marchio di fabbrica dei Kiss. E ognuno, per esempio, Gene Simmons impersonifica le sembianze di un demone, Paul Stanley quello di figlio delle stelle,
quello con le stelline, giusto?
Sì, Ace Frehley l'aspetto di un uomo dello spazio, mentre Peter Criss quello di un gatto, The Catman, così chiamato. Nonostante quindi il successo, pensa che i 4 membri del gruppo non si facevano mai vedere a volto scoperto. Infatti questo fu un motivo che incrementò esponenzialmente sia la loro fama che le vendite, infatti, dei vari gadget e insomma i vari magliette e spille e quant'altro, insomma, si possa trovare, che era marchio della band. La canzone che andiamo a sentire è tratta da uno dei loro migliori album, intitolato Destroyer, e la canzone in questione è God of Thunder, che andiamo adesso a sentire.
Adesso passiamo ad una leggenda del rock di questo periodo e del nostro periodo, il grandissimo Reginald Kenneth Dwight.
Ovvero?
Meglio noto come Sir Elton Hercules John.
Ah, ecco, adesso già
ho
mi
detto
dice qualcosa.
Tutti i nomi. Il grandissimo Elton John. Il grandissimo Elton John che... inizia la sua carriera, raggiunge il successo, decide di iniziare ad usare abiti di scena molto molto particolari,
anche occhiali molto,
esatto,
molto particolari, no, che usa tutt'oggi.
A tutti noti i suoi occhiali che continua oggi ad usare, e viene criticato malamente, e lui stesso dice che all'inizio la critica era molto colpita dalla mia musica, ma quando cominciai ad indossare i costumi tutti dissero che non ce n'era bisogno. Insomma, lo volevano sul palco con un paio di jeans ed una maglietta, sarebbe stato lo stesso per la critica, ma lui afferma che quello non sarebbe stato lui. Insomma, lo vediamo con look, travestimenti, ambiguità sessuali, insomma di tutto e di più. Elton John collabora nella sua carriera anche con John Lennon, e un aneddoto divertente è che John Lennon scrisse un pezzo che fece sentire ad Elton John, Whatever Gets You Through the Night, e Elton John disse che se quel pezzo fosse arrivato al numero uno in America, John Lennon avrebbe dovuto suonare in un concerto di Elton John, poiché il pezzo
accadde.
Arrivò esatto al numero uno, ecco che ci fu questo magnifico concerto. Non è tutta rose e fiori però la carriera di Elton John, che ha avuto alti e bassi, tra cui per esempio problemi con le droghe, in cui in alcuni album si possono notare. Pensa che tra le varie cose Elton John è stato fatto cavaliere dalla regina Elisabetta, è stato fatto...
come anche accadde ai Beatles, per
esatto,
esempio.
Come accadde anche ai Beatles.
Che propinarono, se non sbaglio, la droga o lo spinello.
Lui no, fortunatamente lui no. Dalla Royal Academy of Music è stato accolto come membro onorario, cosa che accadde solo a Liszt, Mendelssohn e Strauss.
Ah.
E adesso abbiamo iniziato già a sentire di sottofondo la prossima canzone che ci ascolteremo di Elton John, che ha suonato dopo la scomparsa di Diana Spencer, sua cara amica. E che dire, andiamoci ad ascoltare Candle in the Wind. And they whispered into your brain, they set you on the treadmill, and they made you change your name.
sexual, more than just our Marilyn Monroe. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would have liked to know you, but I was just a kid. The candle burned out long before the legend ever did. Candle burned out long before the legend ever grew.
Abbiamo ascoltato quindi Elton John, forse uno degli ultimi superstiti del glam dei giorni nostri.
Esatto.
Adesso ritorniamo in America, in particolare Detroit, per parlare di uno dei più discussi e controversi artisti della storia del rock, che vanta oggi una carriera bensì quarantennale.
Ah.
E stiamo parlando di Alice Cooper.
Ah, Alice Cooper.
Sì. Sì, detto forse erroneamente Alice Cooper. Il nome oggi, vabbè, identifica il personaggio, ma in realtà agli esordi Alice Cooper era una vera e propria band.
Beh,
sì. È conosciuto oggi per via del fatto che i suoi concerti sono macabri e cruenti, per via delle sue famose ghigliottine sul palco e delle sue bambole impalate e decapitate, anche per il famoso pitone vero che lui attorciglia al collo durante le sue performance.
Ah, ecco.
Quindi un personaggio spericolato.
Totalmente arriverà qualche sventura
folle.
Anche a lui.
Speriamo di no. Comunque, no. Finora nella sua carriera quarantennale non ne ha avute, quindi speriamo di no. E anche per il corpse paint, ovvero il trucco facciale dalle sembianze macabre. Comunque, dicevo, agli esordi questa era una band composta da 5 persone e la formazione cambia nome più volte, prima in Nuts e poi negli Scooper. Probabilmente, si dice, prendendo spunto da una presunta strega bruciata a Salem nel XVII secolo. Ma ci sono delle versioni contrastanti anche su questo, perché Alice Cooper nel suo libro La mia vita tra rock e golf,
anche
si destreggia tra rock e golf,
dà
una versione differente in cui dice che dovevano cambiare nome perché avevano scoperto che c'era un gruppo più famoso di loro all'epoca che aveva già il nome Nuts, e quindi furono costretti a cambiarlo, e a lui venne subito in mente il nome di una ragazza, Alice Cooper, perché gli evocava l'immagine di una ragazzina con un leccalecca in mano e un coltello da macellaio nell'altra, quindi
bello.
Già queste
bellissimo
questo indole un po' macabra l'ha sempre avuta, diciamo. Le scelte invece che portarono a un look fatto di trucco e vestiti di cuoio deriva dai film cruenti che loro vedevano, ovvero Che fine ha fatto Baby Jane e Barbarella, che avevano come protagoniste delle donne con un trucco disgustoso, carico e spesso sotto gli occhi, oppure che appunto indossavano vestiti di cuoio e a volte anche c'erano personaggi con delle bende da pirata sugli occhi e delle lame che uscivano dal corpo, quindi presero spunto da questi personaggi femminili. Comunque, mentre la maggioranza degli artisti glam rock di quel periodo trattavano tematiche per lo più sentimentali, la band di Cooper si differenziava per l'esposizione di argomenti come la morte, la tortura e la necrofilia.
Wow.
E infatti questi erano poi dei canoni che sfociarono nello shock rock, di cui fu appunto il maggiore rappresentante, sì, gli Cooper. Ma adesso sto sentendo che il nostro regista ha già fatto partire di sottofondo la canzone che volevamo proporre, ovvero Hey Stupid, e andiamo a sentire. You ain't living in a video.
Alone in this ugly town.
Va bene, e questo era Alice Cooper con...
Hey Stupid.
Con Hey Stupid. Non ce la faccio neanche più.
Oggi siamo tutti un po' stupidi in questa cabina. Vabbè, lasciamo perdere.
Va bene, andiamo avanti. Dobbiamo finire.
Dobbiamo di dover purtroppo... registrare 30.000 volte.
Dobbiamo purtroppo finire questa puntata. E sul glam, ricordiamo giusto un attimo i contatti. ontherockoq@gmail.com.
Sì, oppure www.ondequadre.polito.it, il sito della radio del Politecnico, dove vi ricordiamo potete sentire innumerevoli trasmissioni di intrattenimento, esatto, e di musica. Oppure potete scriverci sulla nostra pagina Facebook On The Rock. Potete fare qualche richiesta, noi magari vi aggiorneremo d'ora in poi sulle puntate che andranno in onda nella settimana, in modo che se volete fare qualche proposta avete il tempo di avanzarla.
Esattamente. E allora noi procediamo con un'ultima canzone, sono gli Slade. Gli Slade, che sono un gruppo inglese degli anni 70. Due sono i pezzi più noti, diciamo, degli Slade, noi ce ne andiamo a sentire uno. E dalla regia vi salutano Andrea Guerriero e un ciao anche da...
Sì, da me, da Chiara.
E da Andrea. Come on, feel the noise, Slade.